Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Boreri. No, sono in crescita. Perde consenso l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista delle prossime votazioni, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Si torna a discutere alle Camere del finanziamento della 13ª AVS con una soluzione condivisa che ancora non si profila. Nel Regno Unito è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha ammanettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi in certe regioni del mondo, caldo, torrido e siccità in altre, piogge torrenziali. Si prospettano dunque due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'Istituto GFS svolto su incarico della SSR evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione sia per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Ma iniziamo dall'iniziativa lanciata dall'UDC contro una Svizzera da 10 milioni. A fine aprile si constatava una sostanziale parità. Ora i no sono al 52%, i sì soltanto al 45%. Alan Crameri.
Leggero calo del sì, avanzata del no. I fronti sono ancora vicini, ma per l'Istituto GFS si può parlare di un trend verso il no. Al responsabile Lucas Golder chiediamo se non ci sia il rischio di sbagliarsi in sondaggi su questi temi, come era stato con l'iniziativa contro l'immigrazione di massa accettata poi in votazione nel 2014.
Bei der Masseneinwanderung hatten wir starke Anzeichen, dass eine Protestabstimmung.
Allora nel 2014 c'era stato un voto di protesta con un segnale lanciato alla politica. Questa volta invece, secondo Golder, i sondaggi mostrano che il popolo si sta occupando dei dettagli dell'iniziativa, delle possibili conseguenze. E come spesso in questi casi poi aumentano i no, senza l'effetto di un voto di protesta. Il sondaggio mostra una base UDC compatta a favore dell'iniziativa, a sinistra invece un'opposizione altrettanto compatta, contraria. Tra gli elettori di centro e PLR c'è un 30-40% di favorevoli, ma la tendenza è in calo. In queste ultime settimane cosa può ancora favorire invece il sì? L'attacco di Winterthur, di un presunto estremista di origini turche, può far invertire la tendenza. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, risponde Golder, ad esempio portando alle urne gente che oggi ancora non pensava di votare e che quindi non è considerata nel sondaggio. Può darsi inoltre che l'attacco di Winterthur rafforzi l'argomento di chi chiede un maggior controllo sull'immigrazione da parte delle autorità. Un sì all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di residenti è quindi ancora possibile, ma per i sondaggisti la tendenza delle ultime settimane mostra una chiara evoluzione verso il no.
E ora l'altro tema in votazione sul piano nazionale, che è la modifica della legge sul servizio civile, con misure tese a ridurre il numero di persone che passano al servizio civile, in particolare di chi ha già svolto parte del servizio militare. Il sondaggio in questo caso mostra che i sì sono diminuiti, scendendo dal 52 al 48%, mentre i no sono aumentati dal 40 al 46%. Si passa quindi da una probabile approvazione a una situazione di equilibrio, uno scenario anomalo, come spiega la politologa dell'Istituto GFS, Martina Musson.
Di solito, di fronte a modifiche di legge proposte da governo e Parlamento, l'opinione pubblica durante la campagna evolve verso le posizioni delle autorità, quindi verso un sì. In questo caso, invece, aumentano i no ed è anomalo. Dal sondaggio spicca in particolare un argomento contrario che sembra attecchire. La modifica di legge indebolisce il servizio civile senza davvero rafforzare l'esercito. Questo è il motivo principale di chi dice no.
Dieses Argument ist der stärkste Grund, weshalb man nein stimmen möchte.
Ci sono spaccature nette nelle fasce di popolazione su questo tema.
Sì, in particolare sul fronte partitico. La base dei partiti di sinistra è chiaramente contraria. Tra l'elettorato borghese di destra è invece evidente il sostegno. Guardando alle fasce d'età, i giovani sono in maggioranza per il no, poi più saliamo con l'età prevalgono i sì. Anche tra i sessi c'è una differenza. Tra gli uomini una maggioranza approva la modifica di legge, una maggioranza di donne invece è critica.
Il sì resta in leggerissimo vantaggio con un 48% di fronte a un 46% di no, ma è in perdita. Con quali argomenti i favorevoli possono fermare questa tendenza?
In situazioni come queste, essenzialmente di parità, può fare la differenza la mobilitazione, cioè motivare i propri sostenitori ad andare a votare. C'è poi la tipica dinamica degli ultimi giorni di campagna, in particolare per un tema come questo, rimasto nell'ombra del dibattito sull'iniziativa 10 milioni. Se leggendo il libretto di spiegazioni gli indecisi si lasciano convincere dagli argomenti delle autorità, prevarrà il sì. Se invece la motivazione di voto è una protesta legata al tema dell'immigrazione, potrebbero dire di no a governo e Parlamento anche su questo tema.
Gegen Bundesrat und Parlament positionieren.
E ora i lavori delle Camere federali, dove fra meno di un'ora, a partire dalle 8 al Consiglio nazionale, ripartirà il dibattito sul finanziamento della 13ª AVS. Le due Camere hanno già espresso le proprie posizioni e l'accordo per ora non c'è e non è nemmeno facile prevederne uno o individuarne uno possibile. A Berna, pronto per seguire il dibattito, c'è Alessio Veronelli.
Sì, era il 3 marzo 2024 quando il 58,2% della popolazione e la maggioranza dei cantoni decisero che per i pensionati ci voleva una 13ª rendita AVS. A 2 anni di distanza però ancora nessuna soluzione definitiva su dove e come trovare i 4,2 miliardi supplementari inizialmente necessari, miliardi che diventeranno poi più di 5 all'anno. Deciso solo finora che la 13ª AVS arriverà a chi deve una volta all'anno dalla fine di quest'anno. Consiglio nazionale che darà il via alla nuova serie di discussioni questa mattina e Consiglio degli Stati che sembrano però cristallizzati su posizioni, diciamo pure apparentemente inavvicinabili.
E allora ricordiamo ancora la situazione e quali scenari si aprono.
Dunque, il nazionale aveva optato per un finanziamento che dipendesse esclusivamente da un aumento temporaneo dell'IVA di 0,7 punti percentuali, limitato però al 2030. Così facendo, anche i pensionati riversano nel primo pilastro. Per gli stati è invece necessaria una soluzione più a lungo termine e mista con un aumento sia dell'IVA 0,4 punti, sia dei contributi salariali 0,3 punti. Ma in questo caso verrebbero chiamati a contribuire ulteriormente anche dipendenti e datori di lavoro. Scenari possibili? Beh, un accordo entro fine sessione, non facile però, oppure viene indetta una conferenza di conciliazione. Cadesse però l'intesa, tutto il progetto sarebbe definitivamente affossato. Il governo ha poi già anche fatto sapere che in caso di soluzione temporanea chiederà un incremento permanente dell'IVA di 0,7 punti nella prossima riforma, quella 2030. Ma poi non dimentichiamo che per un aumento dell'IVA bisogna obbligatoriamente passare dal voto popolare.
Alessio Veronelli in collegamento da Berna. È un settore che gode di buona salute ma che deve fare conti anche con una costante presenza di abusivi. Parliamo dei fiduciari in Ticino con la Federazione Cantonale, Associazioni Fiduciari, l'AFTAF, che ieri ha tenuto la sua assemblea. Ci dice di più Marcello Ierace.
Il settore fiduciario ticinese guarda in modo positivo al futuro. Le sfide sono tante e non sempre semplici. L'intelligenza artificiale, che anche in questo campo ha iniziato a metterci lo zampino, è una piazza finanziaria che si vorrebbe un po' più attrattiva. C'è però chi in questo settore prova ad inserirsi in modo illecito e sempre di più lo fa tramite il web e i social media. Nel 2025 in Ticino sono stati 16 i decreti d'accusa emessi per aver esercitato la professione di fiduciari in modo abusivo. Cristina Maderni è presidente dell'AFTAF.
Quello che abbiamo il sentore è che il settore immobiliare sia uno dei settori particolarmente che fa delle segnalazioni di sospetto di abuso, quindi è molto probabile che questo sia un settore sensibile. Abbiamo anche alcuni che arrivano dall'estero e su quelli occorre vigilare, soprattutto perché magari non hanno le competenze di quello che sono le regole e le leggi svizzere.
Un numero che negli anni non cresce, ma nemmeno diminuisce.
Il fatto che ci sia una stabilità nei numeri vuol dire comunque che c'è un'efficacia e mi dà anche l'impressione che in questo momento si riesca a frenare immediatamente quello che è una situazione di non regolarità totale. Viene fatta anche della consulenza per chi magari i requisiti ce li ha ma non ha attemperato esattamente a quello che sono i requisiti per far la domanda, per ottenere l'autorizzazione, quindi comunque c'è un'attività anche proattiva e questo va bene perché alla fine è importante avere un'economia che lavora insieme per una prosperità.
Tra Stati Uniti e Iran c'è stato nelle scorse ore uno degli scontri a fuoco più intensi dall'inizio del cessate il fuoco. Nella notte le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato missili balistici e droni contro i vicini stati del Golfo, Kuwait e Bahrain, mentre l'esercito statunitense ha attaccato una base militare iraniana su un'isola nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran gli attacchi erano diretti contro basi militari statunitensi e l'esercito americano ha riferito di averli respinti con successo. Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando fortissime polemiche. Un giovane bianco scambiato dagli agenti per l'assalitore viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida e l'estrema destra britannica ha trasformato la vicenda in caso politico. Chiara Savi.
I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde la gente, non credo proprio.
Put the hand in the cuff, mate.
E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
E ora parliamo di clima perché è in arrivo quello che è stato definito un potenziale super El Niño che potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale combinato al cambiamento climatico spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. Induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, ora c'è lo sport, più tardi.